Francamente. Il punto sul territorio.
Buonasera da Gianni Cannaliere, rigorosamente in diretta con Francamente, e oggi lo spazio è dedicato al Partito Democratico. Perché? E perché si stanno celebrando i vari congressi. Il congresso nazionale servirà a dare il profilo del PD come alternativa di governo per l'Italia. Intanto qualche dato lo possiamo già dare, il dato si riferisce al lunedì 21 gennaio, come stabilito all'unanimità dalla Commissione Nazionale. Gli uffici per quanto riguarda il partito hanno fatto già una prima fotografia dei risultati pervenuti dalle commissioni provinciali, riferiti ovviamente al voto nei circoli fino a domenica 20 gennaio. Intanto ringrazio la presenza e gli ospiti di studio, il neo segretario, riconfermato segretario cittadino Carmine Sportillo, e ringrazio anche della presenza Marcello Cafueri, che è membro del direttivo, e poi Francesca Bellè, che è la responsabile locale dei Giovani Democratici. Quindi buonasera ai nostri ospiti. Con loro parleremo un po' del nuovo percorso del Partito Democratico, sia a livello nazionale ma anche a livello locale. Dicevamo dei dati fino a domenica 20 gennaio: gli iscritti interessati al voto sono stati pari al 46,5% della platea congressuale. L'affluenza sulla platea degli eventi di rito è stata del 51,05%, pari a 93.000 votanti. I risultati parziali, questi ripeto fino a domenica 20 gennaio, vede Zingaretti 48,5%, Martina 35,1%, Giachetti 12,8%, Boccia 2,3%, Saladino 67%, Corallo 63%. Per la Puglia il 17,78%, i congressi già svolti e pervenuti alla Commissione Nazionale. Chiaramente questo, diciamo, per quanto riguarda quello che accadrà domenica 3 marzo, gli elettori del PD sono chiamati a votare i candidati per quanto riguarda il nuovo segretario generale del Partito Democratico. I tre candidati alla segreteria nazionale più suffragati si sfideranno nelle primarie aperte che si terranno domenica 3 marzo 2019. Attualmente sono certi di partecipare alle primarie aperte Zingaretti e Martina, mentre per la terza posizione sono in corsa, c'è in corsa Giachetti e c'è anche Boccia. Poi si vedrà come andrà a finire. Intanto voglio iniziare subito con il Partito Democratico, perché domenica scorsa ha celebrato il proprio congresso e a Francavilla Fontana si è imposto la mozione Zingaretti, che è stata votata 54 i voti, e poi abbiamo il riconfermato segretario cittadino Carmine Sportillo. Allora, il microfono te lo passo velocemente. Tanto buonasera.
Buonasera.
Dicevo, inizia questo nuovo corso del Partito Democratico a livello nazionale.
Sì, il nuovo corso inizia proprio da queste assemblee congressuali, finalizzate poi l'espletamento delle primarie nazionali del 3 marzo. Come emerge dai risultati delle prime assemblee, delle prime votazioni, che hanno riguardato quasi circa il 50% degli eventi di rito, c'è una grossa volontà all'interno del Partito Democratico di svoltare pagina, di ricostituire quello che era la forza elettorale, la forza propulsiva di idee e di iniziative che ci ha riguardato fino al governo Renzi Gentiloni, che è stata un po' smarrita con le ultime sconfitte elettorali. Quasi il 50% dei votanti si sono espressi per la candidatura di Zingaretti.
Ecco, per chi ci ascolti in questo momento da casa, Zingaretti è l'attuale presidente della regione Lazio.
Che rappresenta, per così dire, il volto nuovo a livello nazionale del Partito Democratico, e nuovo tra virgolette, perché comunque ha una lunga militanza all'interno degli organi regionali del Partito della Regione Lazio. È stato riconfermato in un periodo difficile presidente della regione, riuscendo a sconfiggere anche i 5 Stelle a livello regionale. Quindi è una persona che ha un'ampia platea dal punto di vista dei consensi, e si propone a livello nazionale come la persona che può coniugare nel miglior dei modi le istanze le attuali istanze del nostro elettorato con la tradizione comunque dei DS e del PDS e del Partito Democratico.
Marcello Cafueri, passo il microfono a Marcello Cafueri. Il congresso nazionale, se lo potete accompagnare il microfono, grazie. Ho detto in apertura, servirà a dare il profilo al Partito Democratico come alternativa al governo dell'Italia. E quindi c'è questa dare credibilità e forza e speranza al Paese di fronte, lo dite voi, all'incubo di una nuova recessione, lo dicono ovviamente i leader nazionali del partito, all'incubo di una nuova recessione e alla drammatica incompetenza e pericolosità di Lega e 5 Stelle. Così pericolose sono la Lega e 5 Stelle.
Allora Gianni, fammi dire intanto una cosa, che il Partito Democratico attualmente è l'unica vera alternativa alle forze che oggi governano questo paese e governano per un fatto puramente casuale, questo non dobbiamo dimenticarcelo, sono due forze completamente diverse che si sono presentate agli elettori con programmi diversi, addirittura alternativi e addirittura parlando male l'uno dell'altro durante la campagna elettorale, e oggi si trovano per una serie
gioco forza
a governare. Noi pensiamo che il giudizio di questo governo ad un anno circa dalle elezioni scorse debba essere un giudizio negativo, perché appunto sul piano programmatico il governo si sta contraddistinguendo per che cosa? Per una serie di compromessi su tutte le questioni per accontentare appunto l'elettorato dell'uno e l'elettorato dell'altro, e sostanzialmente chi ci rimette sono gli italiani.
Dal punto di vista... Il Partito Democratico come pensa di diventare forza credibile all'interno di questo paese così diviso, così frammentato?
Beh, noi non dimentichiamoci che il Partito Democratico comunque possa essere giudicato oggi è il partito che negli ultimi anni ha governato questo paese. A nostro giudizio l'ha governato certo con dei limiti, con delle criticità, però l'ha governato bene, nel senso che il paese ha cominciato a conoscere delle riforme vere e proprie. Che però, ecco, anche se questo può essere non sufficiente, però non sono riuscito a incidere in maniera essenziale in quelle che sono poi in quella che è la vita reale dei cittadini italiani. Ecco perché poi un giudizio negativo è stato espresso dagli elettori nelle scorse elezioni politiche.
Ecco,
però ecco, noi il Partito Democratico io credo che non debba dimostrare nulla, è un partito che governa gran parte delle regioni in Italia, che governa ancora città importantissime della nostra nazione, quindi dal punto di vista della classe dirigente che ha espresso e che esprime il Partito Democratico io credo che non si possa fare nessun tipo di addebito, nessun tipo di critica. Ecco perché si presenta, io spero in maniera più adeguata agli occhi dei cittadini, come una forza davvero alternativa rispetto a quelle che ci governano, prospettando idee, proposte politiche e programmatiche diverse ed efficaci per quanto riguarda...
Arriviamo all'emozione, perché quella di Zingaretti convince di più?
Allora, intanto per quanto riguarda Zingaretti, dico la mia ovviamente che l'ho sostenuto e ho anche presentato la mozione sua al congresso, diciamo la parte programmatica di Zingaretti. Per me intanto c'è quello che diceva Carmine prima, la sua figura. Zingaretti a 16 anni faceva già politica, faceva politica non nei partiti, faceva la politica nei movimenti, soprattutto in un movimento antirazzista che operava a Roma. Ha poi svolto soprattutto le funzioni di amministratore. Cioè Zingaretti è stato consigliere comunale a Roma, è stato presidente della provincia di Roma e poi per due mandati consecutivi presidente della regione. È l'uomo che nel 2018 ha sconfitto sia il centrodestra che il Movimento 5 Stelle nelle elezioni regionali, quando tutta l'onda era in senso contrario, quindi è stato l'unico che, confrontandosi dal punto di vista elettorale, ha sconfitto gli avversari, pur avendo gli avversari una città importante come Roma con il sindaco Raggi. Quindi da questo punto di vista non era facile. Da questo punto di vista il personaggio si presenta, secondo me, almeno ai miei occhi, come un personaggio, una personalità politica di spessore che può davvero invertire una rotta. Poi le sue idee sono, io l'ho messo in evidenza nella mozione, ce ne sono diverse che riguardano l'Europa, riguardano l'Italia ma soprattutto quello che mi ha convinto è la sua idea di partito, un partito che deve finalmente cominciare ad ascoltare la propria base, i propri iscritti, i propri militanti, i propri simpatizzanti, e quindi invertire una rotta e una tendenza che invece negli ultimi anni, ahimè, ha imperversato nel partito, che è quello, insomma, dell'uomo solo al comando, di un partito troppo verticistico e troppo distante dalla base sociale e dai cittadini, soprattutto quelli che soffrono e che sono in condizioni di difficoltà.
Vabbè, allora vediamo adesso come la pensano invece i giovani del partito, che sono il futuro, la speranza. E Francesca Bellè rappresenta il responsabile lo cittadino, ovviamente, dei giovani democratici. Allora, come vede questa svolta del Partito Democratico?
Ma io la svolta del Partito Democratico nella figura di Nicola Zingaretti la vedo positivamente, avendo anche sostenuto la sua candidatura. La vedo importante perché segna un punto di rottura definitivo tra quello che noi abbiamo vissuto come partito, come organizzazione del partito fino ad ora, e quello che potrà diventare il partito. Un partito dove c'era un unico leader non è propriamente quello che poi è nel nostro DNA. Noi vantiamo fortunatamente una tradizione pluralista, quindi diverse idee che però riescono a convivere e a trovare la sintesi all'interno del partito, e il segretario deve essere in grado di fare questa sintesi piuttosto che magari propende per una parte piuttosto che per l'altra. E poi la vedo con positività perché
la sintesi di tutte le istanze.
Sì, fondamentalmente sì. E poi è un partito aperto, inclusivo, quindi, come diceva giustamente Marcello, tornare a parlare con la nostra base, far partecipare la nostra base all'interno delle decisioni del partito. E poi, cosa importante, è anche la presenza dei giovani all'interno del partito, come devono lavorare i giovani nel partito, quindi non più che devono occuparsi responsabili di quell'aspetto puramente organizzativo delle campagne elettorali, ma anche con un ruolo più direi quasi decisionale, dare spazio e creare una sorta di commistione tra l'esperienza degli anziani, però anche l'innovazione che possono portare i ragazzi. E questo è quello di cui abbiamo bisogno, e credo che abbiamo pagato anche questo quando il 4 marzo purtroppo abbiamo perso, perché non abbiamo ascoltato tanto i ragazzi e quello che ci chiedevano. Soprattutto perché, come giustamente è stato detto in un'analisi del Sole 24 Ore, questi governi, il Movimento 5 Stelle e Lega, hanno vinto perché loro hanno parlato ai ragazzi, non hanno parlato dei ragazzi, non hanno parlato dei giovani, e questo comunque è stato un elemento vincente perché ha fatto molta presa. Sentirsi considerati, sentirsi presi, sentire che qualcuno si preoccupava effettivamente dei loro problemi, ecco, noi l'abbiamo fatto, abbiamo fatto delle azioni di governo importanti, penso al resto del Sud,
convincenti.
Ma non siamo stati convincenti perché non abbiamo parlato. Abbiamo pensato fosse...
La regia mi richiama all'ordine, linea alla regia per alcuni consigli pubblicitari.
Francamente, il punto sul territorio.
Il punto sul territorio lo stiamo facendo con il Partito Democratico alla vigilia del Congresso Nazionale. Intanto domenica scorsa si è tenuto a Francavilla, presso Palazzo Imperiale, il congresso del Partito Democratico. È stato eletto Carmine Sportillo, segretario del circolo. Come è andato questo congresso, che ha visto anche la presenza in sala del sindaco Antonello De Nozzo e certo, di altri esponenti, diciamo, di altre forze politiche? Prego.
Per quanto mi riguarda è stato un bel momento di democrazia all'interno del nostro partito, un momento che ha sancito, se ancora ce ne fosse stato bisogno, l'unità e la coesione del gruppo dirigente del Partito Democratico e degli iscritti. La mia è stata una candidatura, si può dire, univoca, e quindi diciamo che tutto il gruppo dirigente uscente si è espresso in mio favore. Noi siamo usciti, eravamo forza di governo nella scorsa amministrazione Bruno, avevamo 11 consiglieri comunali, più esprimevamo.
Non è facile ripartire.
Non è facile ripartire, abbiamo subito
una
sconfitta.
Intanto, prima di parlare della sconfitta di quello che è stato poi il 2018 per il Partito Democratico, sia a livello nazionale che a livello locale. Intanto mi sembra giusto, anche doveroso, Zingaretti 54 voti, Giacchetti Ascani 8, Martina 4, Corallo 1. L'assemblea congressuale ha eletto anche i componenti del direttivo.
Sì.
Ci sono alcuni ex assessori della passata amministrazione Bruno e il capogruppo uscente Marcello Cafueri. Quindi fanno parte come componenti della direttiva, coadiuvare il segretario, Marcello Caffuieri, che è capogruppo uscente, Elisabetta Di Brindisi, Tommaso Resta, che è stato ex assessore, Alessandra La Tartara, ex assessore, Giovanni Carlucci, Delia Convertini, Alfredo Iaia, pure ex assessore, e Anna Rita Padovano. Questo è il gruppo, diciamo, dirigente e direttivo del Partito Democratico che affiancherà il segretario. Perfetto. Adesso veniamo, che dopo le sconfitte bisogna poi ripartire.
Certo, certo. Infatti io nella scelta del gruppo dirigente, che è stata concordata con gli amici della segreteria, ho voluto creare il giusto mix tra vecchia, cioè, tra
la vecchia guardia, la vecchia e, guardia le nuove
e le nuove leve, fermo restando che del direttivo comunque fanno parte anche la stessa Francesca Bellè come giovane del dei democratici, come rappresentante dei giovani democratici, nonché i due consiglieri comunali.
Vabbè, sì, quelli fanno parte di diritto.
Di diritto, quindi ma al di là di questo, per chi mi è stato a fianco in questi mesi,
mesi cioè, non facili,
di turbolenti. Anche turbolenti anche al nostro interno, ma soprattutto
come
in
ogni
esterno.
Partito, cioè, quando c'è un dibattito vivo,
ha potuto appurare che la mia reggenza, la mia segreteria è stata la più partecipata e la più allargata possibile. Io ho sempre riunito direttivi molto allargati, dando spazio anche ad altri iscritti.
Non hai mai posto paletti?
Sono stato un segretario che si è confrontato sempre con tutti, ha dato spazio a tutti e ha saputo riconoscere, diciamo, quali erano la bontà di le altre punti di vista. Questo io dal mio punto di vista non lo vedo un segno di debolezza come qualcuno ha voluto far credere, ma per me è un segno di forza, perché chi non ha paura delle proprie idee non ha paura nemmeno di confrontarsi. Chi non si confronta è perché non è ne sicuro nemmeno di se stesso.
Quindi. Allora, Francesca Bellè, la tua idea di Europa?
Io sono appartengo a quella generazione che deve essere figlia dell'Europa, quindi chiaramente io la vedo in modo positivo. Certo, ha le sue criticità, se pensiamo a quello che è successo qualche giorno fa di quel barcone affondato e poi della gente morta nel Mediterraneo, è chiaro che il mio giudizio è negativo. Però io credo che l'Europa debba cambiare nella sua organizzazione.
Anche la
debba
Francia.
Essere... diciamo che se ci fosse più collaborazione fra gli stati non sarebbe male, questo sì, dovrebbe aumentare la collaborazione, anche perché se pensiamo a problemi davvero importanti come ad esempio lo è quello dell'immigrazione che occupa la cronaca degli ultimi mesi, non possiamo agire da soli, non basta un governo nazionale per gestire questo problema, abbiamo necessariamente bisogno di rivolgerci all'Europa, non possiamo farci solo noi carico della questione, però insieme con gli altri paesi sì. E poi vabbè, l'Europa ha anche lati positivi, pensiamo allo scambio che c'è tra i diversi paesi, pensiamo ai progetti Erasmus, sebbene, pensando ai giovani, sebbene comunque anche questi vadano rivisti, perché poi anche qui ci sono delle criticità, c'è chi può permetterselo, ma ci sono anche ragazzi che non possono usufruire dell'Erasmus perché o sono impossibilitati per questioni economiche o comunque... se ad esempio se un ragazzo affetto da disabilità è un po' più complicato poter accedere a questo bando, però pensiamo anche ai progetti ad esempio che ci sono per quanto riguarda gli investimenti nel lavoro giovanile, ci sono molti bandi europei rivolti a questo. Ecco, credo che l'Europa non sia un male, d'altronde come si ripete spesso per 70 anni noi abbiamo avuto la pace proprio perché c'è stata l'unione tra le nazioni. L'Europa è necessaria, importante, ma vanno cambiate alcune regole.
Vabbè, qualcosa di buono al microfono Marcello Caffuieri è stato fatto dalla Presidente Amministrazione Comunale, visto che il 27 gennaio a Francavilla Fontana, mentre diceva Bellè, si parla tanto in tutte le salse di immigrazione, a Francavilla si eleggerà il consigliere comunale straniero aggiunto senza diritto di voto, ma questo è anche un modo per poter allargare la platea degli aventi diritto, anche come dice Sportillo, noi diamo spazio a tutti quanti perché la democrazia è il sale. Marcello Caffuieri.
Sì, è un bel segnale che lancia la lanciano le istituzioni di Francavilla alla città di Francavilla stessa. Io non so se tu ricordi, ero nella commissione speciale che nella scorsa consigliatura si è occupata della...
Ne abbiamo parlato nella volta scorsa francamente, quindi sì, della revisione dello statuto. Domenico Attanasi dice le cose buone vengono chiaramente, non c'è colore
questa
politico.
Devo dire la verità, è una iniziativa che all'interno della commissione fu avviata e proposta da Emanuele Modugno con l'immediata adesione anche di Antonio Camarda, diamo a Cesare o ai Cesare, quel che è loro, e subito trovò la mia ovviamente adesione insieme a quella di tutti gli altri componenti, forse con qualche riserva, devo dire, con qualche riserva di qualcuno.
Allora, diciamo, il regolamento alla fine fu licenziato?
No, fu intanto prevista nel nostro statuto, sì, questa figura, e poi successivamente la commissione apposita, di cui il presidente era Fabio Zecchino, si occupò invece del regolamento, e quindi già da quest'anno è possibile celebrare queste elezioni, che immagino non saranno molto partecipati. Io non so adesso come si siano mossi su al
sono
comune.
Due candidati.
Sì, i candidati li ho visti, ho visti i manifesti. Non so però se i cittadini aventi diritto, parlo dell'elettorato attivo, quelli che andranno a votare, sono stati adeguatamente informati del loro diritto a scegliere il loro rappresentante.
O andare al voto, perché in automatico dovrebbero andare tutti e due.
Sì, però sai, essendo la prima volta, sì, quello sì, diciamo che il risultato però è scontato, però è il segnale quello di far partecipare questi cittadini che abbiamo previsto che debbano essere cittadini già integrati, già che fanno parte
mentre in altre parti, del tessuto sociale. Abbiamo slegati dal territorio ciò che è accaduto nel Lazio, ad esempio.
Ecco, quello per esempio io lo rivendico con forza, tra le tante cose buone che sono state fatte nella scorsa consigliatura dall'amministrazione Bruno, l'impegno per la verità non soltanto delle forze di maggioranza, anche di quelle di opposizione dell'epoca, sì, l'impegno a revisionare lo statuto e a introdurre elementi di novità fu generalizzato e secondo me ha portato dei risultati ottimi. Francavilla penso si doterà presto anche di un consiglio comunale dei ragazzi, ci sono stati i regolamenti per attribuire ai cittadini il diritto di svolgere referendum cittadini, quindi sul piano della trasparenza si sono fatti grandissimi passi avanti. La commissione pari opportunità pure è frutto del nostro impegno, perché era una istituzione prevista già dallo statuto di 20 anni fa, però mai attuata. Quindi da questo punto di vista noi abbiamo fatto davvero tanto, con l'ausilio di tutti i consiglieri, devo dire, perché quando si tratta di migliorare il rapporto fra cittadini e istituzioni, credo che nessuno possa tirarsi indietro.
Allora Marcello, adesso riprendiamo invece le questioni locali. Nel breve intervento di Sportillo, il microfono è sempre a Marcello Cafueri, in prima fila era seduto il sindaco De Nuzzo, fatto il suo intervento non ho assistito, però ha fatto il plauso anche alla presenza di De Nuzzo, con il quale, fermo restando la maggioranza che sostiene De Nuzzo, si avvierà, correggimi se sbaglio, un discorso, un dialogo franco, costruttivo, aperto con l'attuale primo cittadino. E hai fatto anche un richiamo, hai tirato un po' le orecchie attraverso il sindaco ad alcuni esponenti della maggioranza che sostiene appunto Antonello De Nuzzo. E voglio arrivare a Marcello Cafueri. Con quale auspicio parte il nuovo corso della segreteria cittadina per Francavilla Fontana? Abbiamo parlato della fase nazionale, abbiamo toccato qualche tema dell'immigrazione, ora temi caldi del nostro territorio. Quindi con quali auspici, insomma, parte il nuovo corso del PD a Francavilla?
Allora, fammi fare una piccola premessa. Piccola. Intanto ringraziare il sindaco che ha voluto omaggiarci dalla sua presenza.
Ecco, con il sindaco c'era Fratelli d'Italia, Iaia, se non sbaglio, presente, c'era anche Antonio Andresani, capogruppo di Forza Italia.
Devo dire che tutte le forze politiche sono intervenute e non si sono espresse soltanto con dei saluti di cortesia e di circostanza, ma sono intervenute nel dibattito politico offrendo degli spunti molto interessanti. Benissimo. Compreso il sindaco. Sì. Al quale però, ed è emerso poi nella discussione successiva quando si è parlato anche di questioni cittadine, al quale però voglio fare una piccola critica, perché lui ha voluto in qualche modo sostenere che la sua persona è una persona tutta dedita all'ascolto e addirittura dicendo che i propri consiglieri di maggioranza venivano invitati ad ascoltare. E va bene, bisogna ascoltare sia quello che dicono i cittadini sia quello che dicono le forze di opposizione, anche se... devo dire, forse questa è è un'intenzione del sindaco, però non la manifestano i suoi compagni di viaggio. Però devo dire anche che non può bastare l'ascolto, cioè quello che noi lamentiamo da parte di questa amministrazione, che dopo 7-8 mesi di sostanzialmente di mandato non riusciamo a comprendere su grandi questioni importanti per Francavilla quale sia la linea di questa maggioranza. Quindi l'ascolto va bene, però probabilmente loro dovrebbero anche indicarci che idea hanno di città e che cosa intendono fare su alcune questioni. Poi magari se voi ne parliamo in maniera più specifica, però le conosciamo, sono quelle che da anni occupano il dibattito politico a Francavilla. Cioè, per quanto riguarda gli auspici invece, rapidamente, per quanto riguarda gli auspici, io penso che si sia chiuso un ciclo con l'elezione del 2018 a Francavilla e che se ne debba aprire un altro. Penso quindi che il Partito Democratico debba essere considerato una forza di riferimento, perché è un partito vivo, è rimasto vivo per anni e non era assolutamente scontato, e molte realtà del Brindisino hanno invece manifestato delle debolezze con dei circoli che hanno chiuso, che hanno ridotto di gran lunga il numero degli iscritti. Noi siamo rimasti vivi e credo che il Partito Democratico debba essere un punto di riferimento per le forze che vogliono oggettivamente costruire qualcosa di importante per Francavilla. Quindi io guarderei molto non soltanto al mondo politico, anzi il mondo politico francavillese probabilmente lascia molto a desiderare, ci sono innumerevoli cambi di casacca, ci sono innumerevoli partiti o liste civiche che nascono e muoiono il giorno delle elezioni. Quindi guardarsi intorno significa soprattutto guardare ai movimenti, guardare a chi è impegnato non soltanto in politica ma nel volontariato, e costruire insieme a queste figure una alternativa sicuramente all'attuale governo di Francavilla Fontana. Però non escludo che anche forze che in quel governo ci sono possano individuare in un altro percorso, in un'altra via, quella migliore per portare Francavilla ai fasti probabilmente che merita e che non ha ancora raggiunto.
Vabbè, Francesca,
a 360 gradi.
Sì, 360 gradi. Chiaramente non vi farò toccare alcune tematiche che manca, diciamo, l'altra parte, quindi era uno spazio dedicato al Partito Democratico perché possano i cittadini capire il nuovo corso, il futuro, come vi state muovendo. Francesca Bellè, è stato fisso qualche settimana fa un manifesto a Francavilla. Il titolo è molto in grassetto pure. C'è amministrazione Denuzzo 180. Abbiamo parlato del governo nazionale. Marcello Caffaretti, un anno non si è visto niente, secondo il Partito Democratico. Amministrazione Denuzzo 180 giorni di flop, di promesse non mantenute. Questo era il titolo. Poi avete sviscerato una serie di cose all'interno.
Beh,
adesso manteniamoci sul generale.
Sì, no, sempre.
Cosa non vi sta convincendo di questa amministrazione? Voi a giovani.
Ma non è che non ci sta convincendo, il fatto è che è stato promesso in pompa magna il cambiamento. È stato, credo, il mantra per tutto il 2018, il cambiamento sia a livello nazionale che locale. E aspettavamo, vista anche la grande mobilitazione di giovani che c'è stata, non solo tra i candidati, ma anche da chi ha supportato poi queste forze che oggi sono al governo di Francavilla. Ci aspettavamo onestamente qualcosa di più, qualche azione concreta per quanto riguarda ad esempio l'impiego dei giovani. Ricordiamo anche l'amministrazione Bruno aveva aperto uno sportello dove i giovani potevano andare a chiedere informazioni anche per quanto riguarda i bandi europei, ad esempio. Sì. E invece adesso vengono sbandierati come se fosse qualcosa di innovativo, ad esempio il fatto e la notizia di oggi che sono stati stanziati, è stata stanziata una cifra abbastanza importante per rimettere a posto le nuove strade, però quello che fino a qualche anno
sì,
fa
sì, ma le strade sono ordinarie o straordinaria amministrazione?
Quando lo facevamo noi dicevano che era ordinaria amministrazione, adesso dicono che è qualcosa di innovativo, per noi è sempre ordinaria amministrazione. E in politica si fa il bene dei cittadini e questo anche rientra nel bene dei cittadini, quindi sbandierare qualcosa di ordinario come qualcosa di straordinario mi sembra un po' eccessivo. Però per esempio c'è la questione degli San Biagio, avevamo vinto un bando, erano stati stanziati anche lì una cifra enorme, adesso non ricordo esattamente, per il progetto di San Biagio. Ad oggi non sappiamo che cosa ne sarà di quel progetto, se verrà portato avanti, se non verrà portato avanti, non ci sono ancora notizie riguardo ciò. La questione dello stadio, e si era detto che
non tocchiamo lo stadio
però anche quello è stato un tema molto caldo anche lì.
Oh, Sportillo, però diciamo dopo qualche settimana articolo 9 esponente di maggioranza Mimmo Tardio ha detto, dice vabbè, noi abbiamo 16 voti su 25 intanto come amministrazione comunale, E noi continueremo il dialogo con chi vive accanto a noi, anche con chi la pensa in maniera diversa, ma come noi desidera una città diversa da quella finora realizzata, mai realizzata. Parla di mistificazione della verità e poi allarga il discorso sull'opposizione. Qualche mese fa, mi sembra, l'opposizione è sorta questa sorta di cabina di regia di tutto lo schieramento dell'opposizione, tranne, eccetto per il Movimento 5 Stelle, che come sappiamo
è un
battitore libero. Ecco, Tardio invita l'opposizione ad essere più credibile, ma allo stesso tempo più pungente. E quello un po'... ecco, sarà affidato alla tua segreteria politica.
Diciamo che,
poi.
Che il professor Tardio, forse per deformazione professionale, già dai primi giorni, dalle prime settimane di questa amministrazione, ha voluto assurgere al ruolo di censore.
Beh, diciamo che è il saggio della situazione.
Eh sì, certo, il censore dell'opposizione da delle pagelle, entra nel merito anche del dibattito degli altri partiti.
Tardio non è in studio, quindi non si può difendere.
No,
però,
non sto dicendo niente di quello che è un dato di fatto che lui si espone molto più degli altri nel voler entrare nella diatriba nei confronti dell'opposizione.
Quindi richiamo che facevi in quel momento a Denuzzo si riferiva anche ad alcuni soggetti, tra cui
che
anche
magari in alcuni momenti, circostanze, invece di entrare nel merito delle questioni
politiche,
delle questioni prettamente amministrative.
Che Caffè dice, e poi adesso stiamo parlando di quanto arrivano i problemi più grossi,
certo.
Pugo, la stessa Arena
la strategia è chiara, cioè
il la nuova gara dell'appalto rifiuti, insomma, buona sostanza.
La strategia è quella, voler sviare, buttando su altri argomenti di natura di forma, ma non di sostanza,
tu vai in bici?
No, perché non riesco a trovare la bici adatta alla mia stanza, quindi ci ho provato, ce l'ho.
Non per le buche.
L'ho anche parcheggiata a casa, però non riesco.
Va bene, linea regia per alcuni consigli pubblicitari.
Francamente, il punto sul territorio.
Il punto sul territorio con il Partito Democratico, Marcello Cafueri. Parlavamo del ruolo dell'opposizione a Francavilla, il capogruppo di Articolo 9. Tra l'altro Articolo 9 proprio che il Movimento Civico di maggioranza ha una nuova segretaria, un nuovo statuto. È stato eletto coordinatore cittadino Giuseppe Leone, la figura di vice coordinatrice Antonella Tagliente, mentre tesoriere il consigliere comunale Fabio Montefiore. L'Articolo 9 è un movimento politico nato nel gennaio del 2018. Tardio dice: siamo in attesa di un'opposizione che cambia. Ovviamente Cafueri non siede in consiglio comunale, però è membro del direttivo del Partito Democratico. Dice: siamo in attesa di un'opposizione che cambi passo, ovvero che sia seriamente in grado di incalzarci con più vigore e in maniera più puntuale e rigorosa. Il futuro giudicherà questo nostro impegno.
Mi sembra che forse dobbiamo indossare il gilet giallo o il gilet rosso, non lo so. No, io ho trovato stucchevole alcune riflessioni o alcuni post del capogruppo di Articolo 9. Tu dici non è presente, però può in qualsiasi momento replicare, intervenire, o comunque ci possiamo confrontare anche successivamente in una trasmissione futura. Ho trovato stucchevoli i suoi interventi, perché addirittura di fronte a delle legittime domande, alcune delle quali erano contenute in quel manifesto a cui hai fatto riferimento prima tu, di fronte a queste legittime domande la risposta è stata: risponderà l'amministrazione, voi avete i vostri consiglieri, il consiglio comunale, fate le interrogazioni, fate le interpellate. Insomma, un capogruppo, io l'ho fatto per 3 anni e mezzo con un gruppo consigliare.
Qual è il ruolo di un capogruppo?
Il ruolo del capogruppo è un ruolo eminentemente politico, che non può essere sganciato dall'attività amministrativa. Parliamo di un capogruppo, ovviamente.
È un po' come il presidente del consiglio comunale, non può.
No, lì è un altro discorso. Se vuoi lo affrontiamo dopo, è completamente diverso. Cioè, il capogruppo deve essere,
il capogruppo politico. Il presidente del consiglio comunale è una figura istituzionale
deve
che a volte si spoglia.
Anche quella squisitamente istituzionale, purtroppo.
E si interviene a gamba tesa a volte.
Purtroppo non sempre è così. Anzi, diciamo che a Francavilla è una costante quella della commistione di ruoli da questo punto di vista.
Torniamo al capogruppo.
Il capogruppo, dicevo, è importante perché dovrebbe essere l'elemento che all'interno di una forza politica mantiene il legame fra i consiglieri comunali e gli amministratori. Quindi rispondere in questo modo a delle legittime domande, poi non lo so se lui intende l'opposizione esclusivamente quella che viene fatta nelle istituzioni, sbaglia, perché l'opposizione è quella che fanno i cittadini, intanto che sono legittimati a farla, anche, quindi a fare delle domande, a chiedere conto a chi amministra su determinate questioni, come ci si sta comportando, ma soprattutto sono le forze politiche che, pur non essendo rappresentate essendo rappresentate in misura, diciamo, non esattamente corrispondente al consenso ricevuto, e tra queste forze ci metto sicuramente il Partito Democratico, non per questo non merita delle risposte su questioni che, ripeto, riguardano la nostra città.
Perché dite che l'attuale maggioranza è autoreferenziale?
Certo, per quelle le ragioni che stavo esplicitando adesso, Gianni, cioè quando viene fatta una critica, no? E praticamente ci si chiudono a riccio, o addirittura la musica è sempre la stessa che viene suonata, cioè voi non avete ancora digerito la sconfitta. Voi così, voi qua. E non va bene, perché, ripeto, chi amministra dovrebbe dar conto del proprio operato, non soltanto alle forze di opposizione, ma ai cittadini. Quindi l'autoreferenzialità sta in questo: non voler accettare un confronto, non voler accettare le critiche. Viva Dio, io ti dico questo: se dovessi individuare, fino ad oggi non ho individuato nulla, probabilmente la fontana vicino alla stazione è l'unica cosa che hanno realizzato.
Bella, uno esce dalla stazione.
Bella, anche se secondo me, io ci passo qualche volta, ho notato che ci sono dei problemi strutturali, credo, perché esce acqua ed è tutto in piazzale della stazione, è allagato.
Anche è un nelle giornate di sole. A Caserma dei Pompieri di Francavilla, a distaccamento, l'acqua potabile è stata tolta. Ai cittadini che ci ascoltano.
Io non so quanto è costata, Gianni, tu forse lo saprai, quanto è costata quella fontana quando fu...
Sì, quella fu inaugurata dal dottore Vincenzo Della Carta.
Sicuramente l'intervento di manutenzione è costato una certa cifra, credo intorno ai 10.000 euro, non voglio sbagliarmi. Sì. Però la fontana...
Ecco, Marcello, io adesso lancio, diciamo, lancio, perché poi abbiamo parlato di acqua di fontana, perché in notizie di questi giorni, tra l'altro, ci sono anche le locandine del giornale, ma tutti i siti ne hanno parlato, anche l'ANSA. Beh, è un paradosso quello che sta succedendo al locale di staccamento dei Vigili del Fuoco di Francavilla. L'acqua, per la verità, interesse circoscritta, diciamo, alla situazione all'interno della caserma, che per la verità la caserma è un po' inidonea ad ospitare più i Vigili del Fuoco di Francavilla. E c'è il sindacato della UIL, che già da tempo, tra l'altro, era pure uno dei gioielli della provincia in vendita. Nel 2010 fu messo, diciamo, in vendita insieme ad altri beni della provincia, non c'è stato nessun acquirente, è rimasto, diciamo, nelle mani della provincia, però lì non si investe, la provincia non ha fondi. Ora il segretario di categoria della UIL ha invitato sia il presidente Rossi, ma soprattutto il primo cittadino, anche se Francavilla non ha competenza su quella struttura, a fare una visita e a rendersi conto dello stato di cose che c'è all'interno. Rischiamo di perdere anche, perché poi l'invito è quello di... Ha fatto l'invito il sindacato UIL di categoria dei Vigili del Fuoco, dice: ci sono altri sindaci disposti ad accogliere il distaccamento, ben vengano. Rischiamo di perdere anche il distaccamento dei pompieri?
Se tu hai detto che non ci sono, come non ci sono competenze del comune, non capisco questa proposta dove possa portare. Cioè, sicuramente altri comuni
di fare la voce grossa.
Sì, ho capito. La stessa cosa potrebbe dirsi dell'Istituto Tecnico Industriale, dove ci sono problemi seri strutturali, e potrebbe forse un domani andare da qualche altra parte.
Sì, io voglio arrivare però a questo. Il fatto che comunque il Partito Democratico è un partito strutturato, Forza Italia è un partito strutturato. Il fatto che a Francavilla questi movimenti civici poi non rispondono a riferimenti provinciali, regionali e nazionali è un limite?
Sono curioso di vedere, fra poche settimane, forse tu lo sai meglio di me, si voterà per il consiglio provinciale, perché queste province sono ancora in piedi. E credo che i consiglieri comunali di Francavilla si recheranno per votare, perché quelle sono le elezioni, diciamo, indirette, in cui votano come elettorato attivo i consiglieri comunali di tutto il territorio, e sono curioso di capire che orientamento esprimeranno, se lo esprimeranno, perché poi al loro interno non credo che ci sia uniformità di vedute rispetto a una presidenza che è abbastanza caratterizzata, la presidente di
Riccardo. È una maggioranza variegata.
Ho capito, quindi lì probabilmente potranno essere affrontati problemi come quello della caserma dei Vigili del Fuoco, quindi, che è di competenza della provincia, si devono trovare le risorse, perché poi quello è un servizio essenziale. E i Vigili del Fuoco significa la sicurezza dei cittadini, significa un pronto intervento laddove vi sono elementi di criticità e soprattutto di pericolo per la incolumità.
Bisogna lavorare anche in ambienti idonei.
Certamente, quello sicuramente. Questo problema ce lo siamo posti noi durante la nostra amministrazione per quanto riguarda la Guardia di Finanza, altra struttura e altra istituzione importantissima. Lì dove sono attualmente i militari della Guardia di Finanza, i locali sono assolutamente
anche lì si offrì il comune di Letiano ad ospitare la compagnia della Guardia.
Da parte nostra, quando abbiamo governato, una sensibilità rispetto a queste questioni c'è stata sempre. Io mi auguro che si possa risolvere questo problema, perché è davvero paradossale che i Vigili del Fuoco, che con l'acqua operano, si trovano a non avere l'acqua. È davvero un fatto tutto
strano,
che se non ci fosse da preoccuparsi ci verrebbe da ridere.
È come il palo dell'ITIS, insomma, che
è come il palo dell'ITIS.
Lo specifichiamo quasi brevemente, perché questo palo dell'ITIS,
il palo dell'ITIS, è quello che non ha consentito che
su quell'area
si potesse appunto pensare di costruire una struttura adeguata per quell'importantissima scuola che forma tantissimi giovani. E siamo sempre alle solite: la burocrazia spesso si mette di traverso rispetto a quelli che sono pure i buoni propositi, le buone intenzioni di chi amministra.
Francesca Bellè, una buona notizia c'è: arriverà nell'autunno prossimo una scuola di formazione per i giovani costumisti per il teatro.
Certamente questo non è certamente una notizia negativa, anzi dobbiamo dare atto, no, dobbiamo riconoscere all'amministrazione che questa è certamente un qualcosa di positivo.
E cosa c'è che non vi convince? Ancora no. Sono pochi mesi ancora.
No, ma non è su questo, ma non sono su queste iniziative. È più che altro su quel cambiamento tanto promesso che ancora non vediamo. Penso dopo 180 giorni qualcosina dovrebbe già iniziarsi a vedere, ancora tutto tace. E come diceva Marcello, non è questione perché a noi brucia perché abbiamo perso, anzi sappiamo perfettamente che in politica si può vincere così come si può perdere, d'altronde sono i cittadini che decidono. E però, sai, ci si aspettava qualcosa in più, ci si aspettava davvero quella rivoluzione, quel cambiamento che era stato tanto, tanto promesso. E invece Francavilla sembra essere tornato in uno stato letargico che c'era, diciamo, un po' prima dell'amministrazione Bruno. Quella effettivamente è stata un bello scossone da diversi punti di vista, però ovviamente siamo anche pronti a ricrederci, quindi qualora ci saranno delle iniziative che saranno positive, noi lo riconosceremo tutti i meriti all'amministrazione.
Ecco, perché c'è il segretario, il microfono al segretario, Sportillo, nel comunicato distribuito Urbi et Orbi, tu dici c'è questo rischio, il timore che Francavilla possa sprofondare in un degrado civile, addirittura culturale, sociale, economico, ambientale, urbanistico e imprenditoriale senza vie di uscita. Situazione catastrofica.
No, non è proprio così catastrofica. Comunque, il problema è essenzialmente questo dal nostro punto di vista. L'amministrazione di Nunzio ha passato i primi mesi del suo operato,
festa patronale,
ad occuparsi della festa patronale, e poi a bloccare qualche iniziativa dal nostro punto di vista.
Il progetto del cimitero è stato bloccato.
No, non parlo del cimitero, ma ad esempio il bando sulla villa comunale, oppure il discorso stesso del sito web su cui il nostro assessore Maria Rizza aveva investito tanto tempo, dando vita a un sito web che secondo noi era apprezzabile, che era stato anche giudicato positivamente anche fuori Francavilla. Hanno voluto per forza metterci mano perché volevano dare un segnale di maggiore trasparenza. Poi abbiamo visto che hanno cominciato a scopiazzare un po' qua e un po' là, hanno combinato un pastrocchio, e adesso sfido il cittadino, semplice cittadino, ad accedere a quel sito e ad esempio ad aprire le varie pagine se ne è capace. Poi hanno cercato di mantenere qualche promessa, ad esempio parlo dell'esperienza del Pedibus, del Bike to Work, che non ha avuto il successo sperato. Ad esempio il Pedibus è abortito prima ancora sul nascere, perché non era stato forse ideato con la giusta con i giusti tempi, con la giusta strategia. E loro hanno avuto anche la fortuna di, grazie all'allentamento del patto di stabilità voluto dal governo Renzi Gentilone, ad usufruire di circa di più di 4.800.000 euro di fondi a disposizione, quindi di fondi a disposizione che erano già nella disponibilità del comune ma che non erano ribloccati. Anche nel campo dei lavori pubblici non si è avvertito quell'inversione di tendenza.
Carmine, tu sai giocare, sai giocare a golfo?
No.
Golfo.
No,
non ti piace,
mi posso
il golfo.
Attrezzare, però no.
E lì, per esempio, la maggioranza, due sì. movimenti che sostengono la maggioranza, certo. hanno detto la propria contrarietà. Idea sì. non si è pronunciata ancora, si è in attesa della conclusione di tutto l'iter. Anche lì, chi sta presentando il progetto sta aspettando al varco l'amministrazione comunale.
Certo, certo.
Perché poi i pareri dovessero essere tutti favorevoli, e si dovrà arrivare per forza di cose in consiglio comunale, e lì bisognerà alzare la mano.
Io penso che l'amministrazione in questo momento speri che qualche altro ente le tolga le castagne dal fuoco in maniera tale che venga Benissimo. Bloccato ad altri livelli.
Suppongo invece che ormai il percorso è stato pure delineato in gran parte
in questi giorni le varie osservazioni stanno esaminando in commissione mi giungono notizie che ci sono divisioni all'interno della maggioranza, punti di vista diversi, e io non vorrei che questo poi si ritorcesse poi nella stesura finale nella bontà della stesura finale del piano urbanistico generale, che è un piano che stiamo aspettando da tanti anni.
Non soltanto le forze politiche, ma l'intera città.
L'intera cittadinanza. Io sono un ingegnere, quindi sto vivendo in questa situazione, di transizione.
Tocco con mano.
E sono molto preoccupato non solo per la mia categoria, ma soprattutto per la categoria degli artigiani. Soprattutto perché si sta andando abbastanza a rilento. Il lavoro attualmente è fermo, ma si sta operando sulla base di permessi rilasciati prima del maggio del 2018 sostanzialmente. Da quel momento in poi l'ufficio tecnico, essendo subentrate anche le norme tecniche di salvaguardia, non sta rilasciando più permessi sulle nuove costruzioni, ma si sta limitando a rilasciare permessi
c'è un rallentamento
sulla manutenzione straordinaria, sulle semplici ristrutturazioni. Io ho paura che se non si sblocca subito la situazione, i prossimi anni saranno veramente di crisi.
Belle, i giovani del partito, devono portare linfa vitale in questo partito.
Certo, è quello che speriamo. Noi siamo ancora freschi di costituzione perché siamo nati meno di un anno fa, in realtà ci siamo costituiti a Francavilla meno di un anno fa. Questo però non significa che non possiamo portare qualche nuova idea nel partito, anzi credo che il partito di Francavilla sia da questo punto di vista sia un'eccellenza, perché in realtà lascia a noi ragazzi molto, molto spazio e ci ascolta, e soprattutto con il segretario Spostillo c'è un'ottima comunicazione.
Grazie, ottima comunicazione sicuramente per i saggi, abbiamo parlato dei saggi della maggioranza e dei saggi del partito. Marcello Cafuieri è una delle istituzioni del partito, insieme a Tommaso Resta e anche alle altre esponenti della vecchia amministrazione, Alessandro La Tartara e soprattutto Alfredo Iaia, che è stato pure candidato sindaco. Quindi questo mix tra giovani e saggi.
Sì, io devo dire che negli ultimi anni ci sono stati degli ingressi importanti nell'organismo dirigente del partito, soprattutto di presenze femminili che sono notevolmente aumentate. Qui c'è un obbligo statutario che ci impone la parità di genere all'interno degli organismi dirigenti, e devo dire che non abbiamo avuto difficoltà, anzi probabilmente abbiamo dovuto tagliare proprio sul sesso femminile, nel senso che c'erano diverse figure disponibili a entrare nell'organismo dirigente. Poi per un rapporto tra iscritti e numero di dirigenti si è dovuto un po' sacrificare qualcuno. Però ecco, tutti hanno garantito che, nonostante il gruppo dirigente sia composto solo da 8 persone più i membri di diritto, gli iscritti continueranno a partecipare attivamente alle nostre discussioni, che ti posso garantire, Gianni, magari qualche volta ti invitiamo pure. Sono discussioni molto, molto accese e partecipate, nel senso che tutti
a microfoni spenti.
Tutti, dal primo all'ultimo iscritto, Benissimo. Esprimono la loro opinione e ci si confronta, spesso anche facendo ore tardi.
Vabbè.
E la cosa non è molte volte gradita all'interno delle nostre famiglie.
Purtroppo si sacrificano anche le famiglie. Io sono in conclusione, lo faccio senza alcuno, diciamo, lascio ogni riflessione ai radioascoltatori, perché domani uscirà sui giornali, ma già è uscita la notizia sui siti, sì, abbiamo parlato di lavoro, occupazione, però ecco, c'è il caso, l'avviso delle conclusioni delle indagini per il caso Magri a Rede. I principali indagati sono ancora gli arresti domiciliari Vincenzo Magri e Maria Lucia Scatigna. Nella vicenda sono coinvolte altre quattro persone, sono indagate. Tra questi c'è un sindacalista che è Cosimo Di Maria, sindacalista della CISL, altri, ma c'è anche Giacomo Gallone che è sindacalista della UIL, consigliere comunale uscente, il più suffragato alle ultime elezioni amministrative. Da Gianni Canelire ringrazio la presenza degli ospiti Carmine Sportillo, Francesca Bellè e Marcello Cafuieri. Prossimo appuntamento a mercoledì prossimo.
Francamente, il punto sul territorio.